Buonasera e buona connessione a tutti. Quindi salutiamo e celebriamo anche questo mezzo che stasera rende possibile, con l'aiuto proprio di Valentina, di essere tutti connessi e, come dire, impegnati anche in questa riflessione che ci vede un po' tutti protagonisti per la prima volta, però anche un pochino esperti già, come dire, dalla vita che noi abbiamo al di fuori del mondo virtuale. Allora, questa sera, proprio anche nella preparazione di questo incontro, nei vari momenti di scambio che abbiamo avuto con Maria, poi con Giancarla ancora prima, ma con appunto chi ha proprio reso possibile l'incontro di questa sera, ho pensato che la parola che forse potrebbe contraddistinguere il tutto e potrebbe aprire anche le danze è proprio la parola fiducia. Fiducia, cioè vuol dire questo ingrediente che a partire dall'attività, insomma, come di consulenza e quindi dallo specifico argomento di cui ci occupiamo stasera, cioè come impostare una relazione efficace da remoto, in realtà è anche, come dire, la dose di questo ingrediente che ci serve proprio nei momenti in cui c'è bisogno di un grande cambiamento, c'è bisogno proprio di attivare dentro di noi quelle che sono delle risorse che ci aiutino proprio a superare l'incertezza di quello che può essere apparentemente, come dire, un ostacolo grande per come noi intendiamo essere l'incontro con la persona, con l'essere umano, e cercando proprio di trovare al meglio la possibilità appunto di sfruttarlo. Allora, quindi questo incontro di questa sera avrebbe come focus proprio come impostare una relazione efficace da remoto. E quindi, come dire, in vista proprio di quella che può essere una migliore, maggiore riflessione, quindi porteremo in campo quelle che sono le riflessioni che ci aiutano, anche se ovviamente non saranno esaustive, quindi ci daranno la possibilità di rilanciare ancora, insomma, degli approfondimenti, ciascuno per proprio conto, come lo riterrà importante e utile per se stesso, però rilanciare appunto la relazione intorno a degli ingredienti già conosciuti e comunque anche intorno a delle inedite possibilità proprio di applicare delle competenze attraverso l'uso appunto del virtuale, quindi attraverso la comunicazione mediata, la comunicazione quindi attraverso computer o altri dispositivi. Quindi non vuole essere questa sera un manuale proprio di istruzioni, ma una raccolta appunto di spunti di riflessione che poi appunto cercheremo anche di concretizzare e rendere operativi. Allora, non mi vorrei fermare più di tanto su quella che è, come dire, l'aspetto della comunicazione in sé, quindi tutta l'ampia quantità di studi e di produzioni da un punto di vista proprio della letteratura scientifica che abbiamo a disposizione per quel che riguarda l'essere comunicante, la comunicazione umana e quindi l'imprescindibilità del comunicare. Però mi soffermerei su alcuni spunti che ritengo importanti. Allora, innanzitutto, per quel che concerne il tema di questa sera, noi vediamo la consulenza da remoto come una limitazione del contatto con l'altro. Cosa significa questo? Significa, da un punto di vista proprio del mezzo che noi utilizzeremo, quindi il remoto, quindi la comunicazione da remoto, questa grande difficoltà che il nostro cervello, in quanto cervello umano, ha nell'approcciarsi fisiologicamente a questi dispositivi, cioè si parla appunto di nativi digitali, si parla delle nuove generazioni che sono immediatamente connesse, si chiama di queste grandi opportunità, ma di per sé nell'evoluzione del nostro cervello e quindi della modalità con il quale appunto nell'essere umano si è evoluto, non ha avuto sicuramente il tempo per evolversi adeguatamente, quindi un po' tutti stiamo facendo le prove e il debutto proprio per cercare di immediatamente sostituire quella che è la comunicazione tout court, come sta avvenendo in molti ambiti della nostra vita. In questo tempo di emergenza siamo stati gettati un po' tutti, insomma, in una grande quantità di investimento di energie, chi nell'ambito lavorativo, chi nell'ambito educativo propriamente detto, chi proprio nell'ambito proprio del mantenimento delle relazioni, fatto sta che tutti noi necessariamente abbiamo dovuto approcciarsi con questi nuovi sistemi. Quindi il cervello, come dire, ha fisiologicamente bisogno di riconnettersi e di mettere, come dire, al massimo profitto quella che è una storia molto antica che riguarda appunto la comunicazione e soprattutto quello che è il suo compito più importante, che gli esperti ci dicono, quella della più alta forma di adattamento. Quindi il cervello, da questo punto di vista, incontra delle fisiologiche difficoltà. E poi c'è anche l'altra questione di cui accennava prima Maria, e cioè che il nostro cervello registra i dati della realtà e nella realtà c'è anche l'incontro, la relazione con l'altro, prevalentemente, se non esclusivamente, attraverso i cinque sensi. Quindi noi con la vista vediamo l'altro, possiamo percepirne la conformazione, possiamo avere, come dire, immediatamente e in pochissimi secondi una registrazione di quella che è la forma dell'altro, una gestalt si dice in psicologia. Comunque la vista è un potente catalizzatore, un potente recettore di ciò che mi sta di fronte. E poi c'è l'udito, quindi la possibilità di ascoltare le parole che non sono mediate oppure disturbate oppure in qualche maniera velate da un sistema che si frappone appunto nelle modalità che sono quelle appunto più propriamente mediatiche. Quindi il nostro cervello è abituato, in primis, si è abituato a recepire tutti i dati della realtà attraverso come dire, la potente finestra senso-percettiva che è appunto la modalità dei cinque sensi, quindi il tatto, il contatto della mano che non c'è più nello stringerci la mano, quindi la vista per vedere subito dove l'altro, l'udito per sentire la voce, per sentire in che modo l'altro si esprime, quindi non quella ovattata di cui parlavo prima oppure in qualche maniera sofisticata. E poi appunto anche il fatto che ci possa essere un certo gusto nella relazione che arriva poi appunto dal cocktail di tutti un po' queste senso-percezioni, da come dire anche dall'olfatto, quindi sentire gli odori, come ci si sposta in una relazione. Insomma, tutto questo viene a mancare. Ecco, come per dire che la nostra mente in questo momento qui deve riadattarsi, riaggiornare, un po' come fa un computer, deve riprogrammarsi dentro proprio dei circuiti nuovi e inediti, non solo per quello che riguarda, come dire, il contatto con l'altro tout court, ma quello che riguarda il contatto che a noi serve e quindi una relazione che si basi su, come dire, una comunicazione interpersonale che con un gioco di parole arrivi a metterci con molto tatto, ma con molta sostanza comunicativa e relazionale in connessione con l'altro. Quindi trasferendo tutto quello che fisiologicamente nella specie umana viene dal vivo e quindi quando noi incontriamo veramente nella realtà l'altro, abbiamo la possibilità appunto di rimetterci, riorganizzarci, riattribuirci, come dire, una competenza che abbia come valore ultimo quello di una connessione profonda, quella di un'inclusione nelle proprie vite, nelle proprie esistenze, di quelle che sono i vissuti degli altri, che ci possa essere la condivisione di cui parlava prima anche Maria nella parte di saluto e di presentazione, uno scambio vivo, attivo, interpersonale, una comprensione, un'empatia e un ascolto che da passivo e quindi recettivo, altamente, come dire, osservante e altamente inclinato proprio verso la persona, in un ascolto che diventi sempre più attivo e quindi propositivo. Ecco dunque che noi per un attimo dobbiamo centrarci sul tema. Quindi noi stiamo parlando di una consulenza da remoto, il cui ingrediente fondamentale sia la capacità di connetterci con l'altro in senso profondo attraverso la comunicazione, quindi attraverso il comunicare. Quindi questo stravolgimento, come dire, che internet e quindi la tecnologia e quindi tutto quello che in questo momento la connessione mediata con l'altro ci impedisce fino a farcela diventare quasi pruriginosa, a volte antipatica, ci costringe a rifocalizzarci un po' su quello che è il punto. Allora, che cosa significa per noi nella consulenza comunicare con l'altro? Allora, più in generale, comunicare noi sappiamo, è proprio come dire, facciamo veramente una passeggiata, come dire, molto molto veloce in quelli che sono dei termini che sono a noi molto cari, proprio perché rappresentano i pilastri, fondano proprio la relazione. Viene dal latino comunis, e cioè vuol dire mettere in comune tra due o più persone le esperienze, le informazioni, i pensieri, le emozioni e vorremmo dire anche molto di più, gli stati d'animo, dubbi, le perplessità, le problematicità, i drammi della vita, tutto un insieme, come dire, di esperienze che nella loro totalità rappresentano proprio l'esperienza umana. Quindi comunicare viene dal latino. Se noi adottiamo quello che appunto ci raccontano gli esperti e quindi questa sintesi che fanno gli esperti nella maggior parte appunto della letteratura che riguarda la comunicazione umana, noi ci troviamo di fronte ad un tema veramente complesso. Quindi si tratta proprio di mettere insieme nel momento in cui noi incontriamo l'altro, sia in maniera mediata che in maniera, come dire, reale, quindi portata nella realtà. Uno spazio comune, in questo caso è lo spazio appunto del virtuale, che attraverso lo scambio e attraverso i doni per noi sono le parole che noi utilizziamo per veicolare le esperienze, per veicolare delle informazioni, per veicolare delle modalità, come dire, che aiutino a sviluppare degli stili di vita che vadano verso il bene, il buono, il bello della persona, e tutto questo all'interno di quelle che sono delle regole comunicative, dei vincoli che fra poco appunto noi cercheremo proprio in sintesi di prendere in considerazione. Quindi si affaccia il tema della complessità. C'è da dire anche un'altra cosa che noi dovremmo, come dire, sempre mantenere per noi e nel momento in cui noi adottiamo appunto questa centratura sulla persona, quindi quando noi entrando in comunicazione con l'altro non facciamo altro che portare proprio in figura quello che ci interessa di più, cioè il rispetto della persona, la centralità della persona, questo approccio che è molto umanistico e che è appunto, come dire, molto nostro poi, no? Allora, la comunicazione che noi cerchiamo di mettere in campo è una comunicazione che ha a che vedere con il comunicare qualcosa e quindi con informare, far arrivare alcune. Come dire, alcune informazioni, quindi alcune notizie, alcuni saperi anche di cui noi disponiamo e per i quali ci siamo anche formati, abbiamo intrapreso un percorso di autoconoscenza per poi mutuarlo e quindi renderlo trasmissibile. Però non dobbiamo mai dimenticare, quindi parallelamente, che noi comunichiamo a qualcuno e comunichiamo sempre con qualcuno all'interno di una relazione. Ciò ci porta a considerare una questione, come dire, fondamentale, cioè che prima ancora delle competenze comunicative legate proprio ad una buona sintassi, ad un buon vocabolario o, come dire, ad un'abbondanza di termini di cui noi disponiamo in maniera più o meno generosa, la buona comunicazione si basa prima di tutto, per quello che ho detto prima, per la buona creazione di una relazione. Quindi tutto si veicola all'interno di una relazione che io stabilisco con l'altro. Tant'è vero che c'è un profondo intreccio, appunto, tra l'aspetto comunicativo e l'aspetto relazionale. Quindi la buona comunicazione si basa più sulle nostre qualità umane, molto di più di quelle dialettiche. E questo riporta a noi, quindi a quella verifica di fondo, quell'auto-osservazione, quell'autogestione, quindi quell'approfondimento che ci vede coinvolti in quanto educatori proprio perché è per questo lavoro che noi facciamo su noi stessi che poi possiamo offrirci agli altri senza, appunto, questo è un po' il valore etico, senza farci intimidire dal fatto che gli strumenti che noi utilizziamo e quindi in maniera più o meno capace, più o meno sapientemente, ecco, messi in campo. Quindi più o meno esperti rispetto alla digitalizzazione, rispetto al saper accettare anche appunto di imparare queste strategie comunicative, bene, la cosa che dovrebbe interessarci di più è proprio che è un dovere formarci anche attraverso questo tipo di consulenze da remoto, proprio per impedire che, come dire, parte delle persone che potrebbero avere bisogno di noi non ci trovino preparati. Questo forse è il dovere etico che io, come dire, penso sia, il più importante fondamentalmente, quindi che mi richiama proprio a questa necessità, ma anche impossibilità di non formarmi. Allora, andiamo quindi più nello specifico, visto proprio rispetto, visto anche il tema, quindi visto anche quella che è la traiettoria che stasera abbiamo intenzione di perseguire, andiamo a vedere quindi dentro a questo panorama che riguarda la comunicazione umana e quindi la creazione di una relazione efficace. Che cos'è il sistema comunicativo umano, cioè in che modo noi possiamo intendere la comunicazione umana, che poi appunto trasferiamo all'interno di questa modalità appunto di connessione altra che non sia l'incontro dal vivo, l'incontro nel reale. È un reale mediato, ma è pur sempre un reale. Allora, la logica di questa immagine che io vi ho presentato è quella dell'integrazione. Cosa significa? Che nel momento in cui noi ci esprimiamo, quindi raccontiamo la persona che noi siamo all'altro, noi integriamo diverse parti. La parte che forse più tipicamente viene presa in considerazione è quella che riguarda la comunicazione verbale, cioè tutto quello che noi pronunciamo a parole. È definito anche il linguaggio verbale, quindi ha a che vedere proprio con, come dire, tutto il bagaglio di informazioni e comunicazioni, le parole che noi spendiamo, quando noi appunto, conferiamo con gli altri. Ma accanto a questo c'è tutto un grande altro sistema che si intreccia e si interseca potentemente con quello che viene chiamato linguaggio non verbale, che a sua volta è suddiviso in tanti altri sottosistemi. Quindi effettivamente anche prima Maria dichiarava c'è la comunicazione non verbale vera e propria che ha a che vedere per esempio con il sistema cinesico, quindi con il nostro modo di muoverci, la mimica facciale, lo sguardo, una certa gestualità, la postura che noi adottiamo, poi magari in particolare per alcuni aspetti che forse ci intercettano e ci interpellano un po' più da vicino. E poi c'è l'aptica e la prossemica, cioè vuol dire il contatto che io offro all'altro, che appunto non può esserci attraverso la comunicazione mediata, può essere, come dire, stilizzata, può essere mimata in un certo qual modo, però l'aspetto cinestesico, quindi sentire, il toccare l'altro, è pressoché impossibile. E poi c'è la prossemica cioè vuol dire lo spazio che c'è tra me e l'altro. Allora, se nel mondo, come dire, se nel mondo reale, cioè se nell'incontro nella realtà la prossemica viene stabilita nel momento in cui ci si accosta all'altro, è chiaro che attraverso la comunicazione mediata questo è impossibile determinarlo. Però è anche vero che noi dovremmo utilizzare tutto quello che fa sentire l'altro vicino a noi e non distante, proprio per non aumentare quella che attraverso la connessione può diventare uno spazio, come dire, esageratamente lontano oppure, viceversa, uno spazio talmente vicino e intrusivo in base appunto agli ingredienti che noi mettiamo, e che appunto tra poco noi vediamo. Quindi comunicazione non verbale. C'è anche però il sistema paralinguistico che è chiamato anche sistema paraverbale, cioè quello che sostiene, aiuta, fa proprio da, come dire, da innerva e quindi fa da ingrediente importante e molto potente per tutta quella che è la comunicazione vocale vera e propria. E quindi ha a che vedere proprio, per esempio, con il tono della voce, il volume della voce, le pause, il ritmo. Alcune considerazioni che noi possiamo fare rispetto a questo, appunto, le vediamo proprio fra pochissimo. Per adesso è proprio importante capire come in un sistema comunicativo entrino in gioco molti ingredienti, e tutti questi ingredienti, nella maggior parte della letteratura, noi troveremo sempre, come dire, un approccio di questo tipo, cioè che è impossibile separarli. Quindi noi, in quanto esseri umani, siamo, come dire, un'opera integrata, un'opera di grande, come dire, e di magistrale integrazione tra tutti questi componenti, ed è proprio impossibile staccarli gli uni dagli altri. Cioè, noi arriviamo con un tutt'uno nell'esperienza dell'altro, nel vissuto dell'altro. Allora, quali sono i prerequisiti per una buona comunicazione, o meglio dire, per una comunicazione di qualità? Che cosa mettiamo in campo quando noi entriamo con queste premesse, che rappresentano proprio, come dire, la base che ci permetterà di muoverci all'interno della relazione? Che cosa, come dire, che cosa ricade su di noi? Cioè, quali sono i prerequisiti che riguardano la nostra propria persona? Allora, da più parti si dice che la consapevolezza, e quindi il sapere abbastanza bene chi sono io, e quindi come io sento e sono in contatto con la mia persona nel qui e ora, come dire, in relazione alle emozioni, ai miei pensieri e tutto ciò che può far da filtro al mio modo di comunicare, quindi il mio stato d'animo, il mio pensiero in questo momento, se io sono presente a me stesso, se sono solido, se sono, come dire, sufficientemente strutturato, se... quindi la consapevolezza, cioè di come io mi presento all'altro e di come io sono nella mia, come dire, vicenda personale. E poi un altro aspetto che entra in campo nel momento in cui noi comunichiamo le persone che noi siamo in quell'ottica di integrazione, è l'aspetto, come dire, ma soprattutto anche per l'attività che noi facciamo, per l'incontro particolare che noi facciamo con la sensibilità dell'altro. Noi tocchiamo corde molto importanti, molto sensibili, arriviamo molto vicini alle persone, arriviamo proprio nella sfera più intima, con la quale noi dobbiamo avere, ovviamente il massimo rispetto. E la prima, come dire, importante consapevolezza è quella proprio di saper riconoscere e verbalizzare le nostre emozioni prima ancora di poter, decodificare le emozioni altrui. Quindi questa dose di intelligenza emotiva, che ha a che vedere proprio con la lettura di quello che mi accade dentro, nominarla, quindi verbalizzarla, per poter aiutare anche l'altro a poterlo raggiungere e per poter appunto instaurare quella che può essere un vero incontro, una vera comunicazione interpersonale, solida. Leggere e comprendere la nostra storia per illuminare il nostro presente, cioè vuol dire che noi siamo arrivati fino a qui, quindi leggere e comprendere come sono state le nostre difficoltà per poter meglio comprendere l'altro, ma soprattutto proprio per rendermi conto qui e ora, quindi è il punto numero uno, di quelle che sono le nostre emozioni, i pensieri, di tutto quello che appunto mi permette, mi consente di comunicare con l'altro. E poi anche consapevolezza significa saper chiedere dei feedback sul nostro modo di fare per migliorarci. Noi abbiamo bisogno del contributo dell'altro. Quando entriamo in consulenza, noi abbiamo bisogno di sapere non solo che stiamo trasmettendo delle informazioni e siamo in contatto con l'altro in un'ottica generativa, non soltanto del sapere, ma anche proprio di quella che è, di quello che è il cuore della relazione, quindi dell'importanza che del segno dell'importanza che noi lasciamo nell'altra persona, e questo è molto importante che noi lo ricaviamo dalla capacità di saper interpretare e leggere i feedback che ci arrivano. Quindi non solo comunicare, ma anche ascoltare quello che ci arriva in risposta a quello che appunto noi produciamo. Quindi la consapevolezza. Allora, vediamo. Valentina, sono in difficoltà, non riesco a procedere.
Cliccando con la freccetta.
Sì. Calmo. Ecco qua, sono riuscita. Bene, bene.
Ci sei.
Si era impallato un po',
Sì.
suppongo. Ecco. Allora, consapevolezza, responsabilità, cioè rispondere di ciò che diciamo e facciamo. Quindi professionisti della nostra vita, prima di tutto, e poi anche molto professionali, quindi mettere in campo questo senso di responsabilità, cioè di rispondere di quello che noi facciamo, della persona che noi siamo. Quando si parla in termini più specificatamente legato nei termini appunto della comunicazione, che quando si parla verificare di essere stati compresi, quando si ascolta verificare di aver compreso, dire la verità senza ferire, ascoltare senza subire, poi riconoscere che siamo noi a decidere che atteggiamento assumere nelle diverse situazioni, siamo noi, quindi questo rimanda a un senso di responsabilità, questo per abituarci, come dire, a renderci consapevoli e quindi aiutarci con quell'aspetto della riflessione, dell'autoriflessione che ci rende, come dire, più consapevoli di quali parti della nostra persona sono ancora in crescita, quali invece sono solide e quindi posso, come dire, offrirle agli altri. Il terzo punto è il rispetto, quindi sia che si tratti di una comunicazione, come dire, reale, quindi dal vivo, sia che si tratti di immediata, il rispetto è il terzo ingrediente che noi portiamo in consulenza. Che cosa vuol dire rispetto? Rispetto vuol dire tante cose, vuol dire guardare e riguardare, vuol dire rispecchiarsi, vuol dire riguardo, vuol dire avere riguardo. Quindi sono molti i significati che il termine da un punto di vista etimologico ci rimanda. Allora, quali sono i significati del rispetto? Credo che in primo posto noi possiamo senz'altro mettere quello che guardare l'altro è necessario. Ed è necessario farlo più e più volte da più punti di vista, con attenzione, quindi, come dire, sfuggendo da quelle che sono le leggi percettive, tali per cui quando noi vediamo l'altro immediatamente ci prefiguriamo oppure conformiamo una certa idea, quindi appoggiamo delle etichette alle persone, questo non soltanto per bisogno evolutivo, perché l'essere umano ha sempre avuto bisogno di capire immediatamente chi avesse davanti, ma in questo contesto guardare l'altro più e più volte avrebbe proprio il senso del non fermarci su quello che potrebbe essere un pregiudizio, un giudizio che viene prima, quindi lasciare che l'altro divenga e quindi aspettare e darci il tempo appunto di riguardarlo meglio. Poi riflettersi nell'altro, ciò vuol dire mettersi nei panni dell'altro. Rispetto vuol dire anche immedesimarci, proprio entrare in empatia e quindi se io fossi al suo posto, che cosa vorrei da me, di che cosa avrei bisogno in questo momento. Quindi fare questo passaggio da me all'altro proprio per questa capacità molto umana, appunto, che è quella come dire, dell'empatia. Abbiamo dei neuroni a specchio stupendi che ci aiutano proprio, si chiamano a specchio proprio per questo motivo qua, proprio perché noi riusciamo ad entrare e a vedere il comportamento dell'altro pur rimanendo, come dire, osservanti. Poi significa avere riguardo, porre attenzione, non creare danni, avere cura dell'altro. E infine il rispetto vuol dire rimandare l'immagine così com'è, senza deformazioni, né equazioni né giudizi. Quindi metterci in un'ottica proprio di accogliere l'altro. Quindi il rispetto è l'ingrediente che più ci racconta dell'accoglienza dell'altro. Allora, dopo aver detto che la comunicazione, il sistema della comunicazione umana è fatto appunto del verbale, del non verbale e degli intrecci che ci sono tra questi, gli esperti ci raccontano di quella che è la potenza di tutte queste tre, come dire, macro dimensioni. Come si può vedere qui dallo schema, La comunicazione verbale, cioè quella, le parole appunto che noi utilizziamo per dare le informazioni, quindi per esprimerci, hanno un valore minimale, cioè 7% appena, con una prevalenza del non verbale del 55% e del paraverbale, cioè quello che andremo a vedere appunto adesso, in maniera ovviamente non esaustiva, però come dire interessante, è del 38% circa. Quindi in una, come dire, una comunicazione con una valenza, come dire, con un'aspettativa di efficacia molto alta, quella che è, come dire, della nostra intenzione, e di un valore importante vicino al 100, soltanto il 7% appunto sono le parole. Quindi il parlare, il discorrere, il dire e focalizzare tutta l'attenzione appunto sulla proprietà del linguaggio ha una grande valenza, ma non è la totalità appunto della potenza comunicativa. Allora, il linguaggio non verbale ha, rispetto a quello verbale che veicola appunto attraverso le parole le informazioni, il linguaggio non verbale ha questo compito di comunicare gli atteggiamenti, i sentimenti, le emozioni, cioè la vera persona, quella che io sono. Ecco perché abbiamo preso in considerazione tutte le caratteristiche, tutte le componenti di cui abbiamo parlato prima, quindi la dose di consapevolezza, la capacità appunto di riflettere su noi stessi, il rispetto e quant'altro. Allora, perché noi dovremmo avere cura di come comunichiamo? Beh, perché noi comunichiamo in ogni momento, al di là delle parole, e perché ogni nostro un messaggio, quindi anche in questo momento che noi stiamo comunicando, io sto comunicando attraverso un mio comportamento. Quindi in ogni momento noi comunichiamo anche rimanendo in silenzio. C'è un particolare assioma della comunicazione che è stato studiato da un'equipe di esperti di Palo Alto, abbastanza famoso nel mondo degli psicoterapeuti, e ce lo fanno imparare, non dico a memoria come l'Ave Maria, ma un po' come se fosse così. Vedo Valentina che annuisce, penso che abbiamo studiato gli assiomi della comunicazione. Il più importante, il più celebre, dice che è impossibile non comunicare. Cosa vuol dire che è impossibile non comunicare? Che l'essere umano è un essere comunicante. Quindi attenzione quando noi pensiamo che soltanto le parole possano rendere onore a quella che è la virtù umana. Quindi l'essere umano non è sapiens sapiens perché sa comunicare bene in lingua italiana, perché conosce molte lingue. È sapiens sapiens in quanto ha messo a buon frutto la saggezza, un'integrazione che si è evoluta piano piano e che ci deve trovare profondamente connessi nel nostro verbale e verbale, intimamente, come dire, tutto corroborato da quello che è il paraverbale. Quindi una connessione interna che viene chiamata anche congruenza. Quindi quando nel nostro modo di stare, di autopercepirci, nel nostro modo di comunicare, noi osserviamo il nostro verbale, il nostro non verbale e il paraverbale e integriamo tutto questo, ecco a cosa serve la consapevolezza, noi siamo congruenti, integrati, non ci sono le dissonanze rispetto o le incongruenze tra il mio dire e il mio fare. Che appunto vengono immediatamente percepite proprio perché, da un punto di vista dello sviluppo dell'essere umano, la maggiore capacità comunicativa risiede appunto nel non verbale. Allora, la comunicazione è quindi un processo involontario, spesso inconsapevole, fatto sta che appunto noi non possiamo comunicare. Allora, fermiamoci un attimo sulle parole, giusto per, come dire, andare incontro a quella che è comunque un'esigenza e un'opportunità di efficacia, l'uso delle parole. Da un punto di vista della consulenza a remoto, attraverso appunto la comunicazione mediata, quindi dispositivi mediati, è proprio importante utilizzare parole che abbiano una certa efficacia. Ci sono delle parole che, come dire, vanno verso la direzione della crescita e sono tutte parole che sono capaci di influenzare in modo molto positivo lo stato d'animo di chi ci ascolta. e di orientarlo verso atteggiamenti costruttivi. Cosa significa questo? Che c'è una parte del nostro cervello che legge immediatamente alcune parole, ne prefigura da un punto di vista proprio, determina un'immagine immediata e ha appunto questo potere di farci andare verso ciò che con la parola viene espresso oppure ci si allontana. Se ci serviamo volutamente di parole a valenza suggestiva, ci dicono gli studi che noi influenziamo non solo noi stessi, ma anche chi ci ascolta in modo beneficamente produttivo, generosamente produttivo, aggiungerei io. Quindi, nel momento in cui noi affrontiamo un problema, anche attraverso la modalità da remoto, la consulenza spesso ci dà la possibilità di soffermarci su quelle che possono essere delle problematicità. Utilizzando parole molto importanti, possiamo snodare quella che può essere viceversa, come dire, un impasse appunto che noi possiamo vivere. Quindi un'opportunità di crescita e via dicendo. Allora, quali sono le parole che dobbiamo utilizzare? Le parole che possiamo utilizzare sono crescita. Quindi la modalità da remoto può essere offerta soprattutto per le persone che magari sono più resistenti come una possibilità di crescita in cui ci misuriamo con modalità, con una capacità comunicativa che, come dire, aumenta le reti a livello cerebrale di creatività. Poi possiamo utilizzare parole quali opportunità, pensiamo come anche trasferiamo con queste parole l'opportunità di apprendere un metodo che non si è bloccato, una modalità, uno stile di vita, metodo naturale piuttosto che lo stile di vita all'interno della coppia, piuttosto che appunto queste modalità relazionali che noi appunto vogliamo proprio portare a testimonianza. Quindi utilizzare parole quali abbiamo l'opportunità di crescere, abbiamo la possibilità di sviluppare attraverso delle occasioni di incontro, dove possiamo sempre andare a vedere, a rimodulare, a correggere. Quindi sicuramente noi potremo vedere i risultati tra un po', piano piano, con un crescendo. Quindi vedete come possiamo mescolare all'interno di parole molto forti tutto quello che ci può dare l'aspettativa appunto di una positività nella risoluzione oppure appunto nella crescita e nell'opportunità di crescita di quella che può essere la problematicità. Ecco, ho dato un esempio attraverso questa miscellanea di parole di come noi possiamo trasferire con un linguaggio che possa essere semplice e anche potente, da utilizzare a maggior ragione proprio per incentivare le persone, non avendo altra possibilità di incontro che appunto non sia il remoto. Certo è che se noi incontriamo le persone dal vivo possiamo utilizzare un'ampia gamma, un'ampia disponibilità, però gli esperti ci raccontano proprio che appunto alcune parole sono effettivamente motivo di cambiamento. Nella pratica psicoterapeutica, per esempio, noi sappiamo quanto potenti possano essere le parole e sono tutte quelle che vanno ad accrescere la positività e la crescita delle persone e quindi la rivalutazione, la rimobilizzazione delle risorse interiori più che il biasimo e quindi quello che può essere viceversa, insomma, tutta la svalutazione che si può dare alla persona. Utilizziamo il presente, utilizziamo anche il futuro. Ora siamo qui, per ora ci incontriamo. In questo modo e quindi potremo sviluppare, potremo prevedere anche in futuro nuove modalità, ci incontreremo rispetto, come dire, a questa facilità che noi avremo sempre di più. Quindi ecco, sempre in termini molto molto propositivi e positivi. Allora andiamo al verbale, al paraverbale. Come facciamo tutto questo? Lo facciamo con la nostra voce e la voce è un potente segnalatore. È con la voce che noi diamo importanza e diamo, come dire, valenza alla parola che noi pronunciamo, al punto che noi possiamo proprio disconfermare quello che appunto noi abbiamo appena detto. Quindi, proprio nel preciso istante in cui noi pronunciamo una parola che, come dire, noi trasmettiamo lo stato emotivo che ci caratterizza. Trasferiamo molte, come dire, informazioni su di noi. Trasferiamo attraverso, per esempio, la velocità, la persona che noi siamo. La velocità ha a che vedere proprio con gli stati emotivi e viene spesso associata allo stato d'animo dell'ansia. Quindi stati d'ansia, per esempio, se noi li cogliamo nell'altro, è proprio importante che questo segnalatore ci induca proprio a rallentare, per esempio, il processo, a dire anche ci fermiamo un attimo, proviamo a rivedere, mi sembra di aver capito bene quello che mi stai dicendo, quello che mi sta dicendo, ora proviamo a vedere un po', ok? Quindi ho inteso bene in modo tale da consentire degli spazi all'interno appunto della velocità dell'eloquio. E quindi del numero delle velocità significa numero di parole che vengono pronunciate al minuto e che possono appunto compromettere qualche volta anche la vera comprensione, quindi creare dei fraintendimenti. Sono importanti le pause. Perché sono importanti le pause? Perché a parte il fatto che a volte ci possono essere delle disconnessioni legate proprio al buon funzionamento del dispositivo, però è anche vero che, come dire, la voce nel momento in cui viene trasmessa e viene rimodulata, quindi in un certo senso viene anche trasformata attraverso proprio il canale, quindi non sempre l'apparato acustico, come dire, è perfettamente sintonizzato rispetto alla numerosità, insomma, delle onde che arrivano. Le pause sono una buona modalità per appunto consentire che ci possa essere una riorganizzazione dei contenuti che sono appena stati detti. La pausa è importante perché favorisce una certa dose di riflessività, quindi si può consentire una riflessione. Se noi notiamo delle pause, potremmo anche a volte notare che possono segnalare, per esempio, delle forme di imbarazzo. Quindi la pausa, che è la pausa vuota, si chiama in psicologia della comunicazione, pausa vuota, cioè vuol dire proprio il silenzio, quindi come dire, questa non produzione, mancata produzione. A maggior ragione può essere interpretata alla luce dell'espressione che in quel momento la persona mette in campo, manifesta, palesa. Quindi la velocità, la pausa e può esserci anche il silenzio, che appunto vi dicevo. Le pause possono essere anche pause piene, nel senso che possono prevedere degli incoraggiamenti, quindi annuire nel momento in cui la persona ci sta parlando per aiutarla a procedere, oppure appunto molto semplicemente sorridere, ascoltare e offrire la possibilità di riorganizzare nei secondi appunto di interruzione dell'eloquio, proprio appunto i contenuti che magari sono appena stati detti. Molto importante è il volume. A noi sembra un po' come quando parliamo al telefono che essendo molto distanti serva un volume molto molto elevato. E questo, ahimè, dobbiamo un po' ricordarcelo. Qualche volta a dirvi la verità devo ricordarmelo anch'io, perché il volume della voce può stancare molto le persone che ci ascoltano e appunto può essere fastidioso a lungo andare. Quindi durante una consulenza è importante proprio che il volume della voce venga, come dire, sì, modulato. E poi è vero anche che dipende molto anatomicamente da qual è la cassa di risonanza a cui fa riferimento appunto il volume della voce, cioè se c'è un volume di testa la voce sarà molto molto elevato e poi invece c'è il volume quello toracico piuttosto che quello diaframmatico che sono appunto molto molto diversi tra di loro. Usare sapientemente la voce significa portare fuori quella che è la vera identità, quindi non c'è una voce come dire da manuale. Quindi non esiste, come dire, una voce che sia ottimale. Certo è che quando la voce è molto vicina alla persona che appunto si sta parlando, quindi è molto vicina a quella che è la sua conformazione naturale e quindi si quieta, si calma e quindi segue quello che è il filone della naturalezza, di solito appunto noi raggiungiamo l'altro in maniera molto molto ottimale. E quindi volume e timbro, il volume alto e il timbro della voce sono tra di loro intimamente associati. Posso andare avanti? Ho ancora la possibilità di tempo, Maria? Sì?
Sono le 10:05, Rita.
Ok, quindi arriviamo quasi alla conclusione. Ho ancora 10 minuti, un quarto d'ora, sì? Ok. Allora andiamo al non verbale. Abbiamo detto che non possiamo occuparci di tutto il non verbale. Ci occupiamo prevalentemente di quelle che sono le parti che noi esponiamo. Quindi, per esempio, il volto. Esponiamo il nostro volto, ma vediamo anche il volto dell'altro, un po' come ci vediamo noi questa sera. E quindi del volto noi sappiamo che è la parte più espressiva, è una delle parti con le quali le persone entrano, come dire, da un punto di vista ontologico, quindi dal punto di vista proprio della crescita della persona, il nostro cervello, come dire, nel momento in cui si affaccia alla vita, una delle prime cose che vede di solito è il volto di qualcuno e quindi rimane, come dire, impresso nella memoria, quindi c'è, come dire, questa memoria molto antica che fa sì che il volto delle persone parlino, come dire, parlino di noi. È talmente sapiente questa parte del nostro corpo che sempre gli studi ci raccontano che noi abbiamo circa 22 paia di muscoli parte per parte, quindi è altamente espressivo. Con il volto noi esprimiamo davvero le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, esprimiamo, come dire, tutto quello che i nostri sentimenti. Esprimiamo tutto quello che appunto nel mondo della scoperta delle emozioni, nelle nostre configurazioni, noi viviamo nel nostro mondo interiore, ma in risposta anche a quello che ci accade fuori. Quindi il volto, come dire, dentro a certe conformazioni esprime la sorpresa piuttosto che la tristezza, piuttosto che la rabbia, la paura, la gioia, la felicità, ma può esprimere anche la vergogna e l'imbarazzo. E queste sono emozioni con le quali, qualche volta noi ci troviamo, come dire, ci troviamo di fronte, appunto, e ci interfacciamo. Quindi i segnalatori della vergogna sono quelli appunto dell'abbassamento dello sguardo, quindi c'è, come dire, unitamente poi al verbale ci sono delle pause, ci sono appunto come dire, dei silenzi imbarazzati, c'è proprio un'espressione amimica, c'è un desiderio di nascondimento, quindi non c'è un contatto oculare. Diverso è l'imbarazzo, si differenzia proprio perché l'imbarazzo prevede comunque un contatto, prevede comunque un ritorno come dire, al mantenimento del contatto e quindi, come dire, c'è questa parte, come dire, di intermittenza, di connessione e sconnessione. Quindi dobbiamo stare un po' attenti a quella che è l'espressività del volto e soprattutto dalla capacità appunto di mantenere il contatto oculare, il sorriso e l'espressione tutta appunto del volto. Allora, il contatto oculare. Già ho parlato di quello che è appunto l'espressione tipica durante alcune emozioni. Il fatto sta che il contatto oculare, anche questo è un grande segnalatore, purché questo contatto oculare non diventi intrusivo, interrogatorio, biasimante, e quindi noi sappiamo che una certa espressività e una certa predisposizione a vedere l'altro con meraviglia, con curiosità, fa sì che la nostra tutta espressione del volto sia esattamente in quella direzione lì. Ecco perché dicevo prima che quello che noi abbiamo dentro lo portiamo fuori, quindi è impossibile ingannare l'espressione del volto proprio perché, come dire, non segue delle leggi e degli schemi di automatismo. che risiedono proprio nelle memorie più antiche e che quindi sfuggono al controllo, che è quello appunto più consapevolmente e cognitivamente magari controllabile. Quindi l'espressione di gioia nell'incontrare l'altro è un segnalatore di accoglienza. E il sorriso accompagnato da questo saluto, quindi noi sappiamo che il primo contatto avviene attraverso il nostro corpo che segnala proprio il benvenuto all'altro ed è, come dire, indicatore anche di quanta gioia mi mette l'altro e quindi di quanta gioia è portatore l'altro nel mio vissuto. Quindi la gioia rappresenta, come dire, da un punto di vista proprio ontogenetico, quindi da un punto di vista proprio della crescita dell'essere umano, una delle emozioni, più importanti, proprio perché ci consentono di mettere, come dire, tutta quell'energia, quella propositività, quell'atteggiamento rassicurante, quegli atteggiamenti di stabilizzazione, di solidità e di strutturazione all'interno appunto di una relazione interpersonale. Quindi contatto oculare, il sorriso e l'espressione tutta del volto. Spenderei proprio in chiusura alcune, come dire, alcune parole, brevi parole. Proprio per il momento in cui sicuramente abbiamo detto, lo ripeto veramente, non è sicuramente esaustivo quello che abbiamo detto, però è sicuramente il primo bigliettino da visita che noi presentiamo quando lavoriamo in remoto. Ma l'altra grande capacità, oltre all'integrazione tra il nostro verbale e non verbale, è quella di utilizzare attraverso il verbale una modalità tale per cui, proprio perché c'è una mediazione tra me e l'altro, spesso ci possono essere dei fraintesi e degli equivoci. Allora, c'è un breve schema qui che riassume quello che potrebbe aiutarci nel momento in cui ci sono dei dubbi o non ci sia una perfetta connessione tra me e l'altro. Quindi, la possibilità, dopo una grande centratura sull'altro, una buona osservazione di quelli che sono i segnali non verbali da parte dell'altro, rimanere anche contemporaneamente, bilanciare bene, rimanere su tutto quello che è appunto il verbale. Quindi esplorare, raccogliere la domanda che l'altro fa attraverso appunto questa semplice domanda che possiamo fare. Quindi mi aiuti a capire, è importante che io capisca bene, sì, ho capito questo, ho capito tutto ciò che appunto mi vuoi dire e facciamo una sintesi attraverso per esempio una parafrasi, riassumo brevemente. Per dare cenno e quindi conferma che ho davvero ascoltato ciò che l'altro mi sta dicendo, per centrarmi davvero nell'altro e quindi rassicurarlo sul fatto che io ci sono, che ho cercato il più possibile di raccogliere attraverso le parole il senso del suo parlarmi e del suo dirmi. E poi verifica, quindi confermare, chiarire, integrare attraverso la domanda: è corretto quello che ho capito? Ho capito bene? È il feedback di cui parlavo prima. E allora a questo punto direi che possiamo riassumere un po' tutto quello che abbiamo detto, quindi iniziando proprio da quelli che sono gli atteggiamenti inappropriati nella relazione mentre si comunica e quindi mettendo in campo tutto quello che finora abbiamo detto, però, come dire, visti dall'altra, quindi letti con la lettura del quello che non bisogna fare, quello che ci impedisce di entrare in relazione. Essere eccessivamente centrati su di sé e sul processo comunicativo piuttosto che sull'altro. Cosa significa essere eccessivamente centrati su di sé? Lavorare un po' sulla propria ansia, quindi cercare di non entrare in quella zona, come dire, molto molto difficile poi come dire, difficile da uscirne e che è quello di mantenere la propria visione come dire, dell'incontro e portare tutto nella direzione mia, quindi far entrare l'altro l'altro per forza all'interno dei miei binari. E quindi essere eccessivamente centrati sul mio punto di vista, centrati su quello che io penso, quello che io provo. Quindi il processo comunicativo diventa molto spesso, come dire, un braccio di ferro. Ecco, quindi questo noi sappiamo che nella consulenza non va fatto. Altra cosa importante è quella di evitare di assumere un atteggiamento di autorità, di superiorità e di svalutazione. Noi siamo magister, siamo maieuti e siamo minister, le tre M di cui spesso noi parliamo nei nostri corsi di formazione. Magister, cioè vuol dire noi certamente possiamo sapere alcune cose in più degli altri magister, le insegniamo, insegniamo il metodo, insegniamo alcune modalità di auto-osservazione, però siamo anche minister, cioè vuol dire noi siamo a servizio degli altri e siamo anche maieutici, cioè vuol dire facciamo di tutto per tirare fuori il meglio e quindi questo attiviamo questo processo di crescita attraverso il contributo, quindi in un'ottica di cooperazione. Noi cooperiamo con l'altro. Assumere quindi comportamenti aggressivi e competitivi non entra appunto nella logica della cooperazione, ma della competizione. Tendere a manipolare l'altro, quindi attenzione anche a questo aspetto, non esporsi personalmente, vuol dire avere un po' quella paura, timore, no? Di come dire, esporre la persona genuina, quella che noi siamo, e a volte c'è un lavoro che noi dobbiamo fare su di noi, C'è proprio questo lavoro di crescita che presuppone proprio che per far crescere l'altro, prima di tutto ci sia questa crescita che io faccio mia e quindi che mi predispone viceversa all'incontro vero. Non fidarsi dell'altro, quindi attenzione a non dubitare dell'altro, semmai attraverso l'altro, curiosamente, ma in una maniera sana, quindi con curiosità, quasi come l'archeologo quando va in cerca, cerchiamo insieme quello che può essere in questo momento il dubbio che ti assale o quello che potrebbe essere in questo momento il tuo stato d'animo che ci impedisce, ti impedisce o ti blocca di andare nel procedere. Perseguire solo scopi personali, ma io credo, ecco, che questo lo citiamo solo, ma credo che non faccia parte, e non essere congruenti appunto con il significato di cui parlavamo prima, quindi attenzione al verbale e al non verbale. Ecco qua, quindi un comportamento non adeguato, in lettura anche questo veloce verso la fine, per quel che riguarda il verbale specificatamente. Attenzione a non emettere messaggi confusi, prolissi, complessi, quindi non mettere in campo tutto quello che ha a che vedere con troppi termini scientifici che possono essere, come dire, difficilmente comprensibili, quindi utilizzare un linguaggio che possa essere, come dire, accattivante, non dogmatico e assolutamente non investigativo. Non adeguare tempi, spazi e ritmo a sé e all'altro, quindi attenzione proprio anche al timing, quindi predisporre questi tempi in cui ci riposiamo un attimo, prendiamo consapevolezza di dove siamo e poi procediamo, quindi adeguare questi tempi, usare in modo poco adeguato la comunicazione non verbale, che si diceva prima, quindi attenzione perché anche questo, come dire, è molto stancante. E usare termini prevalentemente negativi o pessimisti. Quindi, qualora arrivi dopo il primo saluto e siamo ancora qui e con il remoto e siamo stanchi e finirà questa cosa che è prevalentemente il saluto con il quale siamo simpaticamente abituati oggi a confortarci gli un con gli altri, usciamone, usciamo, come dire, dopo un attimo, insomma, cerchiamo di dirci è così per tutti. Però all'interno di questo è così per tutti, noi dobbiamo mettere in campo il meglio che noi possiamo fare. E l'ultimo aspetto è ascoltare con superficialità, che vuol dire interrompere l'altro. Queste sono le quattro dimensioni di ogni messaggio. Un contenuto, che cosa mi dice l'altro di sé, che cosa sta avvenendo tra me e l'altro in questo momento, quindi che tipo di relazione sono in grado in questo momento di mantenere con l'altro, cosa sta avvenendo tra me e l'altro, come mi si presenta l'altro, come io mi percepisco in questo momento rispetto all'altro e che cosa chiede l'altro, che cosa mi sta chiedendo l'altro in questo momento. Queste sono le quattro dimensioni, come dire, che facilitano sia, si potrebbe dire per lo specifico di questa sera, la modalità da remoto, la modalità di consulenza da remoto, sia si potrebbe estendere questa modalità comunicativa e di attenzione verso l'altro anche in tutte quelle forme comunicative che prescindono comunque, ecco, da questo limite, da questo contesto specifico. Allora, io mi fermerei, penso che abbiamo ottenuto, come dire, i tempi, no?